Buongiorno, buongiornissimo. L'attesa per l'inizio della vostra trasmissione diventa sempre più snervante. Vorrei che Due di Denari iniziasse alle 6 di mattina e finisse alle 20 di sera, con gli stessi conduttori però.
Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Che belli matrimoni, soprattutto l'aspettare, aspettare e ancora aspettare, sudare sette camicie, assistere a spettacoli inaspettati, scatenarsi su canzoni esotiche. Tutto bello, certo, ma in Smart Wedding. Perché non andarci? È ancora più divertente.
Devono averla pensata così tutti gli invitati a questo matrimonio di Houston in Texas, al quale appunto in tanti non si sono presentati. Adesso vi ricorderemo perché sappiamo che è una notizia apparsa sulle cronache la scorsa estate, ma ne abbiamo tenute da parte diverse perché ci sembravano tutte adatte, Mauro, ad iniziare la nostra trasmissione. Sapete che iniziamo sempre con delle copertine un po' leggere, divertenti, le copertine frufru, e quella di oggi ci sembrava adatta a cominciare.
Ma sì, Deborah, in effetti è una questione di economia domestica.
Assolutamente sì, perché insomma, come ti presenti al matrimonio del parente, dell'amico? Qual è il regalo che si fa in questi tempi moderni? Prima si portava la busta, come ricorderete, adesso si fa più banalmente un bonifico, magari per organizzare il viaggio di nozze, no? Tipicamente si fa ancora la lista nozze. Nei negozi mi è capitato di recente di fare un regalo per una figlia di amici, quindi sono andati in un negozio, ho scelto l'articolo che loro avevano scelto. A Houston invece cosa avevano pensato di fare?
Loro diciamo che l'avevano presa un po' alla radice, avevano detto vabbè, facciamo così, se venite alla nostra festa di nozze ci date $450.
Il biglietto d'ingresso,
cada uno,
praticamente.
Sì, e per finanziare il matrimonio, appunto.
Guarda che l'inflazione negli Stati Uniti ancora fanno fatica a combatterla, quindi magari non è detto che sia una cifra così alta poi.
Lo sposo però si è lamentato perché nessuno è venuto, no, cioè nessuno degli invitati.
Erano un po' perplessi della modalità.
Invitati al pranzo, ma anche invitati alla festa, ma anche invitati soprattutto a pagare, cioè a corrispondere i $450, non si sono presentati.
E non l'ha tenuta per sé questo,
no,
questo
suo
malessere.
Essere. Lo ha detto a TikTok, a questo social, e ha chiesto cosa ne pensassero agli utenti di TikTok. Noi oggi, se volete, lo chiediamo a voi, se volete darci un
parere.
Fatto
pure il sondaggio,
esatto. Se qualcuno ha magari adottato una simile strategia. Oddio, $450 non sono proprio bruscolini, anche perché tutto sommato loro avevano l'intenzione di raccogliere in questo modo $200,000 complessivamente, quindi
che era quello che
chiesto...
era costato l'organizzazione.
Sì, e quindi lui tra l'altro nel suo sfogo ha fatto anche un po' di confronti, ha detto insomma siete disposti a pagare $1,000 per andare a un concerto di Beyoncé e non pagate $450 per un matrimonio, per una festa di matrimonio con gli amici e i familiari.
Ma non sia mai, insomma, per fortuna non ha scomodato Taylor Swift, che in questo momento tutti tirano per la giacchetta.
Però insomma, non sappiamo, se volete dirci la vostra così, giusto per celiare un po' con noi, 349-238-6666.
Ma vogliamo scatenarvi anche su un'altra notizia che le cronache mondane di queste settimane in Italia hanno raccontato. Questa invece è capitata in Italia e non è nuova alle cronache. E già un'altra volta ve l'avevamo proposta una notizia del genere e già in quell'occasione avevate avuto modo di sbizzarrirvi con i vostri commenti. E qua parliamo di una festa di compleanno, una cena di compleanno organizzata in un agriturismo nelle campagne di Arezzo, pare peraltro insomma una cena di ottimo livello, pagata €50 a testa, ma la sorpresa più grande è arrivata quando la compleannata Jessica ha letto il costo del taglio del dolce che lei aveva portato. Insomma, il ristorante locale ha chiesto €58,50, che non era il prezzo della torta, appunto perché era stato pagato a parte, la festeggiata aveva portato la torta alla festa, ma proprio il pagamento del servizio, il taglio della torta, fornire i piatti, eccetera. E tra l'altro, nell'altra occasione in cui Mauro avevamo parlato di una notizia simile, ci avevano spiegato molti ristoratori che effettivamente qua c'è un servizio servizio da pagare, mettere a disposizione i piatti, il taglio, eccetera, e quindi
è analogo al cosiddetto diritto di tappo, cioè se tu ti porti il vino da casa, il ristorante può chiederti una sorta di diritto di tappo, perché poi si preoccupa di versare il vino piuttosto che il diritto di taglio, che è quello, infatti, del caso della torta.
Noi
però
siamo dalla parte di chi chiede di essere pagato per questo servizio, e il punto è magari quanto effettivamente.
Sai cosa? È che lì si erano messi d'accordo prima, così riferisce appunto.
Il ristoratore non aveva detto.
Ha detto sì sì, potete portare la torta, noi la serviamo, però non aveva specificato che poi l'onere avrebbe chiesto del denaro per questo lavoro.
E allora così insomma animate un po' il programma di questa mattina con i vostri commenti su queste vicende. Peraltro, vi è capitato di partecipare ad un matrimonio di recente? Qual è il regalo che si fa adesso? Siamo ritornati alla busta oppure è il benefico bonifico, come lo chiama Mauro? 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi su WhatsApp, se volete anche vocali, e se volete dare anche una rinfrescata alle nostre siglette di apertura, noi le raccogliamo con grande piacere.
Quindi registrate.
I temi del giorno.
Allora, carta dedicata a te, arriva a giorni, viene resa disponibile, ci sono 500 euro sono riservati alle famiglie con ISEE molto basso, l'abbiamo detto già in occasione del varo l'anno scorso, è una replica con un importo aumentato, servirà per acquistare alimentari e biglietti e abbonamenti per il trasporto locale. Ma lo chiederemo a chissà, cioè la collega Michela Finizio, che si occupa spesso di questi temi sociali, e quindi abbiamo convocato qui per stamattina.
E poi abbiamo le bollette, perché insomma abbiamo dedicato tutta la prima parte dell'anno all'avvento del mercato libero, prima per il gas e poi per l'energia. A questo punto c'è da fare un punto della situazione, perché il mese di luglio è stato un mese nel quale tutti quegli utenti che non avevano, non vulnerabili, che non avevano fatto una scelta di mercato libero, sono passati al mercato delle tutele graduali. A molti di questi, a quasi tutti praticamente, è capitato di cambiare operatore. Molti non si sono accorti di questo passaggio, perché molti operatori appunto di mercato hanno vinto il cosiddetto meccanismo delle aste, che era l'operazione nella quale erano stati collocati appunto tutti quei consumatori non vulnerabili che non stavano scegliendo il mercato libero. E quindi se si è passati da un operatore ad un altro, adesso Mauro, che cosa dovrebbe succedere in questo mese di settembre?
Allora, in teoria non succede nulla, nel senso che anziché continuare a pagare un operatore ne pagheremo uno diverso.
E quindi dovrebbe essere passato anche l'IBAN in maniera indolore dall'operatore vecchio a quello nuovo.
Questa è stata l'indicazione. Vediamo però, io sono convinto che quando si fanno operazioni, questa operazione riguarda diversi milioni di utenti, forse qualche supplemento di attenzione va messo in conto.
Dateci dentro anche su questo argomento, signore me. In questo caso ci potete chiamare all'800240024 oppure continuare ad utilizzare il 349-238-6666.
E il Garibaldi fissa il mare, tira un sorso di rum che di Marsala qui a L'Avana non ne sbarcano più.
Se ricordiamo che noi abbiamo adesso il tasso di disoccupazione più basso dal 2008 e il numero di occupati più alto da quando Garibaldi ha unificato l'Italia.
È tutta la mattina che sto cercando l'occupazione nell'era Garibaldi, ma non ho trovato niente. Solo la Deborah Rosciane ci può togliere questo dubbio. Vai Deborah!
Posso non rispondere a questo grido di dolore dei nostri ascoltatori? Siamo messi subito a studiare. Allora, intanto la prima notizia importante: l'Istat, che è l'organo deputato a darci tutte le statistiche relative allo stato di salute economico del nostro paese, non solo sociale, quant'altro, è nato 98 anni fa.
Sì, però già prima erano disponibili i dati del censimento.
E addirittura possiamo risalire all'epoca garibaldina.
Sì, perché nello stesso sito dell'Istat, se volete, potete andare a istat.it e lì trovate le serie storiche Istat che vi danno i dati dal 1861, praticamente dall'anno dell'Unità d'Italia. Allora, nel 1871, perché ovviamente si è fatto il censimento e poi via via sono stati diffusi i dati, il tasso di attività della popolazione italiana, che era pari a circa 16 milioni di persone, quindi molto meno di quelli di adesso, era complessivamente del 70,6%, ma con un fortissimo divario tra occupazione maschile quasi l'89%, ecco. E femminile, non 52%.
Non è cambiata granché la situazione, diciamo.
Altre curiosità.
Vai.
Si calcolavano però gli occupati dall'età dei 10 anni, mm-hmm. perché allora si poteva lavorare anche a 10 anni.
Quello che possiamo considerare quello che era in quel momento il mercato del lavoro, si entrava molto, altro che lavoratori precoci,
poi,
precocissimi.
Per amore di verità e senza polemica alcuna con il Palazzo Chigi, va detto che le serie storiche, quelle con cui ci confrontiamo adesso, sono quelle dal 1977 in poi, che sono ovviamente paragonabili perché calcolate con le stesse modalità. Per quello di solito si fa riferimento agli anni 70, esatto. quando si vede il mercato dell'occupazione, il mercato del lavoro.
Contenti, insomma, vi abbiamo dato una spiegazione che reputate esauriente, abbiamo immediatamente raccolto la vostra sfida e speriamo appunto di avervi dato tutte le informazioni più interessanti possibili su questo tema scatenato dalla Premier. Allora, andiamo ai nostri temi invece, Mauro. Mese dell'educazione finanziaria, grande novità quest'anno perché non si svolgerà più nel mese di ottobre ma nel mese di novembre, e come sapete, come è funzionato negli anni passati, tutti gli enti sul territorio, ma anche persone in via individuale, organizzazioni, scuole, università della terza età, associazioni, associazioni dei consumatori, insomma, si possono organizzare delle iniziative che potranno essere poi appunto presentate al pubblico nel mese di novembre, ma se volete il timbro del mese dell'educazione finanziaria vi dovete accreditare. E allora è partita proprio ieri la fase di apertura delle candidature per partecipare al mese Edufin 2024 e c'è tempo fino al 18 ottobre per presentare le proposte. È possibile da ieri compilare l'apposito form online disponibile sul sito, che conoscete molto bene, www.quellocheconta.gov.it, per presentare la propria iniziativa diretta a promuovere lo sviluppo e l'apprendimento delle conoscenze e delle competenze finanziarie, ma anche assicurative e previdenziali. Il mese dell'educazione finanziaria, che si svolgerà quest'anno, è giunto alla 7ª edizione, è promosso dal Comitato Edufin, il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, e appunto prevede, nella sua nuova collocazione del mese di novembre, un ampio programma di seminari, lezioni, webinar, giochi, laboratori didattici e anche spettacoli gratuiti, tanti in presenza ma tanti anche online, che si svolgeranno appunto in Italia. E se andate sul sito appunto troverete anche delle sintesi di tutte le iniziative che si sono svolte negli anni passati. Per cui mese Edufin, andate sul sito quellocheconta.gov.it, trovate l'apposito formato online per descrivere l'iniziativa che intendete presentare ed eventualmente accreditare con il bollino del mese Edufin.
Io do invece una segnalazione, per così dire, di stagione, perché come sai, Deborah, il settembre è il mese della manovra, in cui bisogna cominciare a pensare a come scrivere la manovra. Quest'anno ancora di più, perché bisogna stilare proprio un programma molto più serrato per la Commissione europea. Allora, si sta ragionando, ne stiamo scrivendo via via sul Sole 24 Ore, ne parliamo qui a Radio 24. Tra le tante cose di cui si discute, le pensioni, lo sapete, domani parleremo di pensioni, quindi se non perdete la puntata di domani.
Su tutti i trattamenti, soprattutto anticipati, quelli che sono in vigore in questo momento.
E si sta anche ragionando di una modifica per quanto riguarda i cosiddetti fringe benefit, cioè quei compensi, quelle modalità di retribuzione che non sono retribuzione ordinaria, cioè in denaro, date ai lavoratori dipendenti. Si vorrebbero unificare le soglie che attualmente sono differenziate. Ne riferiamo oggi sul Sole 24 Ore, ma se volete sintonizzarvi con tutte le novità in corso e in via d'attuazione, non perdetevi il 19 di settembre il speciale Telefisco 2024. C'è una edizione speciale di Telefisco che già abbiamo sperimentato in altri anni, viene proposta anche quest'anno, giovedì 19 settembre. Se volete maggiori informazioni andate su ilsole24ore.com, poi /telefisco_settembre.
Chiedere una somma fissa, anche altina, per partecipare al matrimonio di un amico è da pezzenti. Molto secco il commento di Gian, un ascoltatore che ci scrive al 349 238 66 266. Altri amici, non vedo il nome, si chiama Pasticceria Milano il nominativo da cui arriva questo messaggio, ma insomma, matrimonio, 25 invitati, tutto a carico nostro. Eravamo appunto in 25, ci mancherebbe altro, ma non abbiamo fatto lista nozze, niente regali richiesti, in 6 ore cerimonia e pranzo, cena con pizza al taglio in giardino di un amico, super semplice, alle 21 eravamo a letto. Vabbè, sono delle scelte del tutto lecite, c'è chi invece vuole condividere quanto più possibile la festa del giorno, di quello che viene considerato il giorno più importante della propria vita, tutto è lecito. E poi però
quest'estate c'era stata anche la notizia di una coppia che aveva festeggiato presso una nota catena internazionale di fast food.
Sì, non vuoi fare pubblicità a McDonald's?
Beh, non lo so, magari poi si irritano perché non ci siamo.
Si irritano perché non li abbiamo ancora citati.
Hai ragione, ecco. Hai ragione, hanno bisogno di noi.
Generalmente sceglievamo i Mattia Bazar con Dedicato a te presentare questo.
È vero, spero che non se ne abbia
Claudia
male Michela.
Claudia Schiattone, non mi perdere colpi, ti sei scordata, attenzione.
Michela Finizio, va bene lo stesso se abbiamo cominciato non con i Mattia Bazar? Buongiorno Michela.
Va benissimo tutto, grazie. Buongiorno a tutti, buongiorno Deborah, buongiorno Mauro.
Allora, intanto i comuni hanno inviato tutti gli sms che dovevano inviare a tutti quei contribuenti o aventi diritto all'utilizzo della carta dedicata a te, Michela? Perché qua intanto il punto è quello, aver avuto la comunicazione del fatto che si ha diritto a questa prestazione.
Certo, lo stanno facendo in queste ore, a dir la verità, nel senso che proprio ieri il Comune di Roma, ad esempio, ha pubblicato la lista con i suoi oltre 30.000 beneficiari. In realtà non tutti i comuni lo hanno ancora fatto, stanno arrivando proprio in queste ore le comunicazioni via posta o via sms a seconda delle varie realtà locali. In realtà soprattutto chi era già stato beneficiario nel 2023 probabilmente sarà più facilmente raggiungibile, gli altri riceveranno via posta la comunicazione con il codice per recarsi alle poste e farsi dare la carta, insomma.
Ecco, però chi l'aveva già ricevuta l'anno scorso, perché come hai già ricordato è una nuova emissione di un sostegno che era già stato attivato l'anno scorso, riceverà l'importo sulla tessera che aveva avuto l'anno scorso, ammesso che ce l'abbia ancora, che l'abbia tenuta.
Esatto. Di fatto la comunicazione che ufficialmente IMS ha dato è che la carta sarà la stessa per chi ne aveva già usufruito nel 2023. Bisognerà vedere poi i singoli casi specifici, perché come hai detto tu bisogna averla tenuta e bisogna non averla persa, quindi probabilmente poi le poste che sono incaricate dell'emissione dovranno nei singoli casi cercare di capire come riaccreditare le somme nuove, insomma, e se no c'è chi deve proprio farsela dare nuovamente, perché i beneficiari sono aumentati, erano 1.200.000 l'anno scorso. Esatto. E adesso sono 1.330.000, quindi sono sicuramente di più.
Allora, la risorsa ammonta a 500 euro, con i quali si potrà fare che cosa, Michela?
Allora, sicuramente l'acquisto di beni alimentari, e questo è in realtà è nata così la carta dedicata a te anche l'anno scorso. Quest'anno però c'è una novità, perché si potrà anche usufruire dell'acquisto di carburante e degli abbonamenti ai trasporti. Bisognerà poi vedere nel dettaglio le realtà aderenti. Sul sito del Ministero del Made in Italy ci sono in realtà tutte le società che hanno aderito, insomma, all'iniziativa, quindi poi può capitare sicuramente che nel proprio esercizio sotto casa magari non sono ancora attrezzati, però in teoria, insomma, quasi tutti hanno aderito all'iniziativa.
E poi c'è la grande distribuzione, che promette un ulteriore sconto alle famiglie che si presenteranno appunto con la carta, che vorranno utilizzarla per fare la spesa per i beni appunto che hanno la possibilità di essere comprati con questa card, e quindi un ulteriore sconto che tra l'altro va chiesto secondo te in cassa, Michela, oppure
fatto in effetti questo sconto o è pubblicizzato direttamente
qualche catena l'ho vista,
oppure bisogna sicuramente chiederlo, comunque ricordarlo che va applicato. È anche nelle realtà, insomma, nei distributori di carburanti di benzina possibile che venga applicato uno sconto aggiuntivo, insomma, oltre al poter pagare via carta ai clienti che hanno la carta dedicata a te. Quindi sì, è bene chiederlo se si ha questa possibilità.
C'è un'importante data da non trascurare, il 16 dicembre prossimo, perché bisogna assolutamente utilizzare la carta, almeno in parte, entro il 16 dicembre, giusto Michela?
Sì, assolutamente. Il primo utilizzo va fatto entro quella data, altrimenti insomma decade il beneficio, quindi non si può proprio più utilizzare, anzi le importi residui non utilizzati verranno poi redistribuiti ai beneficiari. Quindi di fatto il primo utilizzo va fatto entro il 16 e poi però c'è tempo insomma per riuscire a finire di utilizzare l'intero importo fino a fine febbraio 2025. Uh-huh. Però sicuramente entro il 16 di dicembre va insomma strisciata la prima volta la carta, che è una carta prepagata di fatto, e utilizzato il primo importo.
Ci si fanno solo degli acquisti, come dicevamo Michela, ma non si può utilizzare per un prelievo bancomat.
Assolutamente, è una carta prepagata che può essere utilizzata solo diciamo all'acquisto di tramite POS, insomma nei vari supermercati o nelle grandi catene, ma non può essere utilizzata per prelievo di contante, e quindi insomma di fatto ha un utilizzo ben mirato e specifico, e comunque tutti i dettagli quando viene ricaricata la carta da Poste Italiane vengono dati sulle forme e le possibilità di utilizzo, insomma.
Certo, Mauro, stavo pensando che oggi la messaggistica prevalente utilizzata è WhatsApp, magari uno l'SMS non lo guarda, perché sono anche da pagare spesso e volentieri, e quindi suggeriamo anche alle persone che magari ritengono che ancora non hanno ricevuto la comunicazione del comune di guardare nel
anche
proprio telefono. Esatto,
SMS.
Che ne dici Michela? Perché qua
anche sui siti internet dei singoli comuni, perché ci sono in realtà comuni minori che hanno proprio in realtà pubblicato le liste magari online ma non hanno ancora raggiunto i singoli cittadini con una comunicazione diretta, quindi basta, in realtà di solito la lista pubblicata online riporta il codice dell'ISEE, perché tutto è associato all'ISEE, quindi certo, si può facilmente vedere se si è tra i beneficiari, insomma.
Hai visto il messaggio di Ismaele, Mauro?
Sì, che dice che era già in possesso della carta dell'anno scorso ma non ha ricevuto avviso per la seconda ricarica, e quindi dice siamo stati noi a informare, questo ci fa piacere, però non ha potuto usufruire di tutto quello che era a disposizione perché non sapeva che c'è un limite di tempo, che invece Michela ha appena ricordato, le spese, cioè i 500 euro vanno spesi entro il 28 di febbraio 2025.
E il primo acquisto va fatto entro il 16 dicembre, anche se ci sembra anche curioso il fatto che qualcuno sfugga il limite di tempo. Sì, immaginiamo che la notizia possa sfuggire, ma 500 euro si bruciano anche abbastanza rapidamente, e quindi
purtroppo.
No, siamo contenti per Ismaele che non avesse bisogno appunto di spenderli magari tutti quanti, però insomma approfittatene visto che questa opzione c'è.
Ultimo passaggio Michela sulle cose che escludono dalla carta dedicata a te, cioè il fatto di essere destinatari ad esempio della disoccupazione, cosiddetta NASPI o la DISCOL per quanto riguarda i collaboratori. Altre forme che escludono dalla possibilità di accedere, di ottenere la carta dedicata a te?
Sì, di fatto non sono poche le in realtà le incompatibilità, così si chiamano, perché al di là di quelle che sono i sussidi nazionali come l'assegno di inclusione, la NASPI, la DISCOL, anche la cassa integrazione, magari la propria azienda è entrata in cassa nell'anno passato, o comunque altri sussidi legati alla povertà, ci sono anche delle incompatibilità con gli aiuti locali, ad esempio alcuni buoni che i singoli comuni danno ai cittadini, e proprio per questo viene affidata ai comuni la selezione insomma della lista dei beneficiari finale, perché ci possono essere anche delle incompatibilità, perché non possono essere insomma accumulate con altre agevolazioni anche locali o regionali, insomma.
Invece questo per legarci col prossimo argomento, non c'è incompatibilità se uno percepisce gli sconti in automatico sulla bolletta dell'elettricità, perché quelli viaggiano appunto in automatico sulla base del reddito.
Sì, quelli sono ancorati all'ISEE, e quindi assolutamente nel momento in cui la soglia, che peraltro si è abbassata proprio nel 2024, insomma è tornata al valore iniziale non più 15.000 euro ma 9.000 e qualcosa di ISEE, a quel punto scatta in automatico lo sconto in bolletta grazie a un sistema integrato con ARERA e le utilities italiane, insomma.
Grazie a Michela Finizio, giornalista del Sole 24 Ore, grazie mille, e noi adesso andiamo.
Grazie a voi.
Le borse.
Pecunia non ole.
Due di denari.
Buongiorno conduttori, cercavo occupazione come tagliatore di torte, posso chiedere a Giorgia?
All'ultimo matrimonio che ho partecipato, né busta né bonifico, ma un fantastico assegno circolare, così sembrano ancora più soldi.
Ragazzi, in Puglia per il matrimonio bisogna dare 300 euro a testa minimo, anche 350, altrimenti si fa la figuraccia, perché metteremo conto che in Puglia un menù costa 200 euro, più o meno circa.
Abbiamo capito perché la Schiattone non ci si sposa qua.
Qui
perché, non c'ha il coraggio di fare la richiesta dell'assegno.
Di chiedere, ma tu porta, cara Claudia, ti consigliamo di portare a tuo vantaggio questa notizia. Questo ha chiesto 450 dollari.
Guarda che se fai il conto, eccoci, siamo a 350 euro.
Quindi, insomma, più o meno siamo in linea.
No, allora, ma qua il punto è che, a parte chiederlo agli sposi, è che proprio l'invitato non vuole fare brutta figura e quindi deve metterci dentro. Tra l'altro, vanno anche molto legati. Bisogna andare anche vestiti in un certo modo. Effettivamente, quando arriva la partecipazione di nozze, uno suda freddo perché non sa come finisce. Vabbè, l'assegno circolare non mi vuoi dire niente?
No, l'assegno circolare devo dire mi ha un po' sorpreso.
E siamo solo alla seconda puntata del nuovo palinsesto, del nuovo anno scolastico di Due di Denari, mettiamola così.
Vabbè, parliamo di altre spese di famiglia.
Sì, parliamo di Alessandro Gassman un attimo.
Ecco, sì, volentieri, perché?
Ma non sai che pure lui ha avuto la disavventura con la bolletta?
Ma dai.
Ma guarda, ha denunciato pubblicamente quello che gli è accaduto propriamente a casa sua. Ha sostituito il vecchio piano cottura gas con un sistema di induzione della sua nuova casa. Allora, quando accende i fornelli gli salta la luce, perché ha richiesto alla società che gli rifornisce il servizio di aumentare i kilowatt. Richiesta bellamente ignorata, qua non esiste fama che tenga, pure il signor Gassman viene bellamente ignorato dalla società che non sappiamo quale sia, però lui ha denunciato tutto su X e quindi però sta denunciando l'accaduto, chiedendo consiglio anche ai follower. C'è da dire che noi ieri lo abbiamo cercato per farci raccontare questa vicenda, purtroppo è preso da mille impegni e non ci è riuscito.
Forse
ci ha ringraziato, però è stato anche carino che ha detto vi ringrazio tanto, io spero di risolvere da solo, quindi non ha voluto fruire dei nostri servigi.
Eventualmente potrebbe rivolgersi a Consumerismo, no? Luigi Gabriele, che sei il presidente di Consumerismo, è in collegamento con noi. Puoi
come
prendere
direbbe
anche...
la finanza, come direbbe la finanza in questa occasione, a disposizione.
Comunque, da più da un anno che è in ballo con questa vicenda, Gassman. Vorrei dire, non è una cosa capitata quest'estate.
Traiamo allora una informazione utile per la collettività, Luigi. Se io richiedo, ad esempio, un potenziamento della fornitura rispetto agli abituali 3 kW, voglio passare a 4 kW e mezzo, 6 kW. Ci sono dei tempi che la società fornitrice deve rispettare? Oppure...
Assolutamente sì, sono tempi regolamentati, vengono definiti così. Ci sono dei tempi minimi e massimi entro il quale si deve effettuare l'operazione. Adesso nel dettaglio non ricordo esattamente il numero di giorni entro cui va conclusa, ma se viene superato quel termine, comunque orientativamente dovrebbe essere intorno ai 15 giorni, si ha diritto a una specie di indennizzo automatico che varia a seconda del numero di giorni, che comunque è insufficiente rispetto al danno spesso che si subisce. Nel caso di Gassman, più o meno, mi sembra aver capito, lui è romano, quindi so benissimo che è la società che si occupa della rete di distribuzione sul territorio.
Quella romana?
In molti lamentano problemi e disservizi, effettivamente se dovesse servire ci contattasse, ma oggettivamente molti lamentano le stesse identiche lagnanze. Tra l'altro sono operazioni, ragazzi, che si fanno con un click da remoto.
Vorrei vedere, infatti, nel 2024, oltretutto questo signore qua non è che ti chiede chissà che cosa, ti chiede di aumentare la potenza, magari pagarti anche di più, e quindi accontentiamolo. Vabbè, senti un po', invece passiamo al tema caldo del momento, lo è stato per tutta la prima parte dello scorso anno. Ci siamo lasciati a luglio, abbiamo fatto tante puntate con te, Luigi, sulla liberalizzazione del mercato dell'energia, che è la seconda grande fase di liberalizzazione appunto di questo 2024, e dal primo luglio è scattato il servizio a tutele graduali. È questo meccanismo che è temporaneo e che è stato messo a punto per agevolare la completa liberalizzazione del mercato elettrico, e riguarda 3.700.000 clienti non vulnerabili, ma chiamiamoli un po' così, i pigri, quelli che si sono voluti prendere tutto il tempo necessario, ne conosco uno, un amico mio, per fare una scelta totalmente
oculata,
consapevole,
meditata.
Oculata, esatto, insomma, sono messi lì e vabbè, io non faccio nessuna scelta, vedremo che cosa mi succede, cosa mi succederà mai, cosa sta succedendo a chi ancora appunto una scelta non l'ha fatta. Luigi.
Beh, in realtà erroneamente stiamo parlando di questi 3 milioni e mezzo, poi tra l'altro chi dice 3 milioni e mezzo, chi 4, che sono quelli che non avevano scelto nulla. In realtà il servizio di tutela graduale riguardava tutti e 30 milioni di italiani, perché chiunque poteva rientrare all'interno di questo sistema, ma non so se volutamente oppure in maniera propria o impropria non è stato chiarito questo aspetto. Io per esempio ero nel libero mercato, sono rientrato nel servizio di tutela graduale. Che sta succedendo? Che dal 1 luglio chi è riuscito a formulare la domanda, e vi assicuro purtroppo i mesi sono molto pochi, pensa sono meno di 100.000 persone quelli che
faccio,
sono
ancora
rientrate.
In tempo quindi?
No, assolutamente no, non si può più tornare in tempo indietro, ormai no, come dice una canzone non si può più tornare indietro e, si può solo andare avanti, e chi è riuscito a rientrare in queste settimane sta ricevendo una comunicazione prima del vecchio fornitore di servizio di maggior tutela dell'area in cui risiede, in cui diceva che è stato riaccolto nella tutela, e poi successivamente sempre in queste settimane riceverà invece una nuova comunicazione da parte del nuovo venditore del cosiddetto servizio a tutele graduali, che in genere è un operatore del libero mercato. Infatti sapete a me che sta succedendo? Che questo operatore che mi sono ritrovato non per mia scelta ma perché ha vinto ad esempio l'asta territoriale, che è uno dei principali operatori italiani, in questi giorni io è stato costretto a dovermi gestire e prendere, perché io avevo fatto appunto la domanda di rientro, ma mi sta, guardate, non vi dico il termine esatto,
assillando
mi sta veramente, non capite quanto, per farmi invece entrare nel servizio di libero mercato. Tra l'altro voglio dire ai consumatori, questa cosa non era prevista dal bando di gara, cioè nel senso è previsto che tu mi riprendi e mi gestisci con condizioni a tutele graduali che ricordiamo sono favorevolissime, no il componente cosiddetta di commercializzazione che in genere si oscilla intorno ai 10 euro quelle fisse mensili, e in più il prezzo invece è definito sempre dall'autorità per energia che è estremamente più conveniente. Però questi operatori che cosa fanno adesso? Si ritrovano a gestire qualche milione ripartito tra tutti 19 le aree territoriali che sono state individuate, e allora che cosa fanno? Cercano di convincerti nell'entrare nel libero mercato con condizioni più favorevoli. Ma io consiglio ai consumatori, è un consiglio del tutto personale, poi facciano come vogliono e vedano se trovano delle condizioni più favorevoli, non abbandonare il servizio a tutela graduale, perché per i prossimi 3 anni veramente vi comporterà un vantaggio straordinario.
Allora, tra l'altro le lettere con cui ci hanno informato che cambiavamo di operatore eccetera non sono le uniche cose doppie, perché in questo periodo riceviamo anche doppia bolletta, perché c'è la bolletta di chiusura del vecchio operatore che mi serviva quando stavo nel mercato di maggior tutela, e ci sarà la bolletta nuova che arriverà adesso per il bimestre luglio-agosto, mi immagino, Luigi.
Sì, l'unica cosa è che non possono corrispondere gli stessi periodi, però vi voglio dire un'altra faccenda. Attenzione, perché molti stanno comunicando ad esempio del cosiddetto costo che loro mettono in accredito nel caso in cui decidiamo di pagare con il bollettino. In genere la prima bolletta che riceviamo con il servizio a tutela graduale è un po' più alta, di una settantina di euro, perché non ci hanno fatto opzionare la cosiddetta domiciliazione bancaria, quindi prendono una specie di caparra. Facciamo
sarebbe tanta sta caparra, no?
No, 70 euro oggettivamente non è poco.
Per il costo però, della carta?
Sì. Però facciamo in tempo a dire all'operatore che invece vogliamo la domiciliazione bancaria, questa volta io la consiglio, però ricordatevi sempre che avete diritto a ricevere sia la fattura elettronica che quella cartacea, ed è bene di controllarle sempre, perché nel caso in cui ci sono delle anomalie c'è un lasso di 10 giorni eventualmente per contestare la fattura, altrimenti vi trovate il classico accredito bancario di sostanzioso, e poi dovete fare tutta la trafila per riottenerlo.
Fermi tutti, traffico.
C'è troppa confusione in giro.
Due di denari.
Allora, io intanto ricordo i numeri per poter interagire con noi sul tema di questa mattina, insomma un tema che vi ha scaldato tanto letteralmente nei mesi passati. Le bollette adesso dell'energia, dell'elettricità, dal 1 luglio è scattato il servizio a tutele graduali, che è quel meccanismo, come abbiamo spiegato fino a questo momento, che è temporaneo, ma il temporaneo è molto lungo perché durerà almeno 3 anni, messo a punto per agevolare la completa liberalizzazione del mercato elettrico, appunto andrà a scadenza nel 2027. Questo significa che molti utenti italiani, appunto molte famiglie, si ritrovano adesso a dover interagire con un operatore diverso rispetto a quello con cui hanno avuto a che fare solo fino a qualche settimana fa. Vi è arrivata la comunicazione del nuovo operatore? Mi riferisco a chi non ha fatto la scelta del mercato libero ma è rimasto nelle tutele graduali. E quindi qual è anche il tenore della comunicazione, Mauro, che è arrivata? Che informazioni ci sono? Che cos'è che dobbiamo sapere in questa fase? Ci sta spiegando tutto il presidente di Consumerismo, Luigi Gabriele, un nostro amico, grande esperto della materia. Da che cosa ripartiamo, Luigi?
Intanto ripartirei dal fatto, non intimoritevi appunto da questo fatto che la prima bolletta con servizio di tutele graduali, altrimenti potreste pensare ma che fregatura è, sono passato a un sistema in cui mi dicevano era più conveniente, se sarà leggermente un po' più cara appunto relativamente a quanto dicevo alla caparra rispetto al pagamento, alla quota relativa alla domiciliazione bancaria che dovete chiedere immediatamente. Ricordatevi che il fornitore a servizio tutele graduali può, ma non in maniera pressante, proporvi attraverso delle uniche comunicazioni scritte di eventualmente passare nel libero mercato, ma non con se stesso, in generale con tutti quanti. Ricordatevi anche che in questo momento ci sarà una doppia fatturazione a chiusura col precedente, ma con il nuovo il paradosso è che ci saranno 3 fornitori, non 2 in questo momento. Uno che è la chiusura del vecchio sistema, nel caso in cui siete rientrati dal libero, però il vecchio fornitore del libero, il fornitore di tutela e il nuovo fornitore del servizio di tutele graduali. Quindi fate attenzione, perché in questo ambito ci potrebbe essere veramente più di qualche problema. E poi dirvi, io consiglio ai consumatori oggettivamente di guardare bene quanto stanno pagando, perché da quanto abbiamo potuto noi analizzare sicuramente per i prossimi 3 anni non ci sarà prezzo più competitivo, anche perché stiamo vedendo oggettivamente quel che accade sul mercato. In realtà ci aspettavamo delle offerte con un quasi azzeramento della componente di commercializzazione da parte degli operatori di libero mercato, invece non c'è stata, si sono anzi addirittura più o meno tutti allineati in una quota che è cresciuta di molto, da 6 euro di qualche anno fa, adesso stiamo intorno ai 10-12 euro più o meno tutti, che non è poco, perché ricordiamoci che sono moltiplicate per 12 mensilità, quindi già che la sola la quota fissa, poi ci lamentiamo dei canoni. E invece la parte energia, ahimè, c'è un incremento, stiamo cercando di capire perché. Noi pensiamo che gli operatori si siano stabilizzati al rialzo, come spesso accade.
Vabbè, come fa l'inflazione.
No, che non c'è più la vecchia parametro di riferimento che era la tutela, no? Prima eri costretto a confrontarti con un prezzo che era molto più basso di quello del mercato, e quindi in qualche modo per accaparrarti i clienti più o meno dovevi starci. Oggi invece, non essendoci più quel punto di riferimento, si sono alzati un po' tutti quanti insieme, non voglio dire che è un cartello, ma pensar male si fa peccato, qualche volta ci si azzecca. E quindi attenzione alle offerte che vi fanno, e ricordatevi sempre, vi possono offrire soltanto la componente energia, tutto il resto rimane in bolletta e lo pagherete comunque proporzionalmente a quando stabilisce la cosiddetta regolazione dell'autorità.
Luigi, prendo spunto da uno dei tanti messaggi che ci stanno mandando gli ascoltatori, un ascoltatore che ritiene di essere invece nei cosiddetti vulnerabili, quindi coloro che restano e non devono spostarsi dalla maggior tutela, però lui ritiene di essere in punto in questa categoria, soprattutto riguardo agli over 75, poi ci sono anche i beneficiari della 104 o chi percepisce dei bonus sociali per disagi economici oppure fisici. Questo signore cosa deve fare? Deve andare, probabilmente deve far presente la sua situazione al suo attuale fornitore, mi immagino.
Allora, se alle condizioni di vulnerabilità, ricordiamo che sono essere over 75, avere la 104 oppure avere delle condizioni di vulnerabilità legate a condizioni di salute di varia natura o di economiche, ovvero percettori di bonus, possono chiedere di poter accedere al cosiddetto servizio di tutela riservato ai vulnerabili. Però diciamo le cose come stanno e purtroppo a me mi dispiace dirlo, non è conveniente per loro, perché a differenza del servizio tutele graduali, loro invece pagheranno la componente di commercializzazione, cosa che invece non pagherà la persona che non è vulnerabile. Il paradosso è che sono riusciti a fare un pastrocchio così grande che i vulnerabili pagano di più dei non vulnerabili che hanno scelto di rimanere in tutela.
Ma allora, visto che io come utente domestico normale, che ho fatto il passaggio al mercato libero e ormai ho perso il treno per tornare alle tutele graduali, il vulnerabile che ha fatto il passaggio al mercato libero, visto che la vulnerabilità non gli conviene, può tornare lui vulnerabile a tutele graduali? E quindi l'unica cosa che può fare è tornare se gli conviene alla vulnerabilità. Quindi 77 anni, Carlo ci scrive, aveva fatto il mercato libero, ora vado al negozio, non cito il nome, la più grande società italiana, per rientrare mi dicono si rivolga al call center, telefoni al call center e non cavi il ragno dal buco. Io anche questo è un comportamento che veramente comincia a diventare al limite della, non dico sgradevole, ma proprio inaccettabile. Ma per quale motivo un operatore che vende servizi al negozio non può dare una mano attaccandosi al PC e aiutando una persona di 77 anni a compilare una domanda per ritornare al vecchio regime? Ma vi tenete il cliente, santo cielo, secondo me.
Tra l'altro, questo mi porta anche a un altro tipo di domanda, il diritto di recesso. Tu hai esordito in questa nostra conversazione ricordando che coloro che si sono aggiudicati le aste, quindi sono diventati i nuovi fornitori di chi era rimasto nel mercato di maggior tutela, stanno, per così dire, insistendo molto con questi nuovi clienti perché lascino il mercato attuale cosiddetto delle tutele graduali e passino invece a un'offerta sul mercato libero. Ma se esiste il diritto di recesso, cioè va bene, mi convincono, per io poi ci ripenso, ascolto questa trasmissione e Luigi Gabriele mi dice guarda che non ti conviene perché non c'è un'offerta al mercato libero che riesca a battere in questo momento
le tutele graduali.
Ho il diritto di recesso, ho il diritto di ripensarci?
No, assolutamente no. Una volta tornati nel libero mercato non si può più tornare indietro di nuovo. Diciamo che è stata la motivazione adotta con il pensare di questo labirinto così articolato e fantastico di modalità per trasferire i nostri cari consumatori da una condizione
tra
di pace.
Tra l'altro, Luigi, scusami, c'è Vittoria che ci chiama al numero verde, non ce l'abbiamo in onda, ma lei così fa un'osservazione rispetto ad un'espressione che ho utilizzato prima, perché scherzando dicevo che non ha fatto una scelta per passare al mercato libero e ha avuto questa opportunità di rimanere nelle tutele graduali, l'ho definito un pigro. In realtà non è così. Vittoria dice: io ho resistito ad infinite pressioni del mercato libero ma non mi sono mossa. Ma non era scontato qualche mese fa che si sapesse che fosse così conveniente questo permanere nel mercato, appunto, nel mercato tutelato, perché poi appunto si passasse alle tutele graduali e che fosse così conveniente, no Luigi? Cioè, diciamo che è stata anche proprio una bella botta di fortuna per chi è riuscito a cogliere questa possibilità.
No, guarda Deborah, veramente io penso
avrei voluto usare la parola che cominciava con la C,
No, c'è stata una vera e propria regia per non farlo sapere. Tra l'altro avevamo destinato quasi 1 milione di euro per una campagna scandalosa che è stata fatta in 3-4 puntate soltanto, che serviva ad informare i consumatori di questa opzione e anche dei vantaggi. Lo sapevamo da 7 mesi, cioè sono stati 7 mesi di tempo, ci sono stati anche dei partiti che hanno montato delle battaglie su, tra l'altro inopportuna, perché gli stessi partiti hanno in qualche modo voluto questo strano, assurda soluzione per il nostro paese, perché ricordiamolo, solo l'Italia ha adottato questa soluzione. In Francia non è così, è inutile che continua questa narrativa del libero mercato in maniera così estrema. Comunque vabbè, l'abbiamo fatto, abbiamo messo in difficoltà i cittadini, l'hanno fatto, non l'abbiamo. Noi abbiamo cercato di informare con voi. Oggi i cittadini devono sapere che non esiste modalità per rientrare nella cosiddetta vecchia tutela se non ci sei dentro. È finita per tutti, tranne per quelli che hanno avuto questa capacità di informarsi adeguatamente, di ascoltarci bene in queste settimane e di rientrare entro il cosiddetto 30 giugno. Per tutti gli altri non resta che piangere, direi, se, o piuttosto di veramente attrezzarsi in maniera opportuna per imparare a non farsi abbindolare, perché questa era la realtà. E non provare a trovare, purtroppo, me le delusioni qua sono soprattutto dai grandi operatori, di cui io mi aspetto un'etica diversa rispetto a quella che hanno dimostrato
invece,
in questi anni.
Purtroppo non
e invece è
così.
Stata una grande delusione, forse a causa di un management di scarsa qualità, ma mi assumo la responsabilità di quello che dico. Chi può, ribadisco, la soluzione è l'autonomia energetica, producete energia. La prima soluzione è il risparmio totale: più potete spegnere, meglio è. E non ascoltate le sirene di passare all'elettrico e staccate il gas e così via, perché purtroppo
dobbiamo chiudere. Luigi, guarda, tanto ci risentiremo, perché adesso apro un nuovo fronte di sfida. Vedrai le bollette con i periodi sovrapposti che arriveranno da qui alle prossime settimane.
Allora, consumerismo.it se volete approfondire questo e molti altri temi, appunto, di difesa dei consumatori. Abbiamo avuto nostro ospite il presidente di Consumerismo, Luigi Gabriele, e se volete riascoltare questa puntata con estrema attenzione potete andare anche su Instagram, ad esempio, perché ci sono gli estratti delle nostre puntate, oppure sul sito di Radio 24.
Intanto indossiamo l'elmetto per domattina, perché entriamo nel cantiere delle pensioni. Buona giornata a tutti.